Radio Iberico!
E rieccoci qua, siamo tornati e abbiamo qui con noi Alessandro Orsetti, che è il papà di Orso, un compagno anarchico morto in Rojava combattendo. Probabilmente qualcuno di voi ne ha sentito parlare o comunque l'ha conosciuto. Ci sei, Alessandro?
Sì, buongiorno, sono Vicento, buongiorno, buongiorno.
Bene,
a tutti.
Ti sentiamo benissimo. E sappiamo che è uscito da poco un libro che si chiama appunto Orso, scritti dalla Siria del Nord-Est. Sono gli scritti di Lorenzo Orsetti, appunto tuo figlio. E io ce l'ho qui tra le mani, è molto molto bello. E niente, ti abbiamo chiamato perché vorremmo tanto che ce lo presentassi, che ci parlassi un po' anche di come avete raccolto questi scritti, come è nato il progetto, ecco.
Beh, vabbè, il progetto è nato come sono nate tutte le cose in questi 2 anni, cioè la voglia da un lato di raccontare in modo meno sensazionalistico, emotivo, la storia di Lorenzo, e dall'altra continuare a raccontare che cosa sta succedendo in Siria del Nord-Est attraverso anche la testimonianza di Lorenzo, che ci è vissuto per quest'anno e mezzo. E poi l'obiettivo era di, attraverso la vendita di questo libro, raccogliere finanziamenti per iniziative umanitarie in quelle terre ancora sotto attacco e sotto la guerra. E quindi in questi 2 anni abbiamo raccolto gli scritti che Lorenzo, i post che Lorenzo mandava da quelle terre. Non molti, perché Lorenzo non era andato per scrivere libri, era andato là per vivere un'esperienza, e quindi tutti i suoi scritti sono legati alle esperienze che di volta in volta, giorno a giorno, faceva e quindi fermava con questi scritti. E poi alcune delle interviste che ha rilasciato in questi tempi. C'è un'introduzione che abbiamo fatto noi come familiari, e c'è un'introduzione anche alla situazione della Siria del Nord-Est, un po' storica, che ha fatto il professore Tonini dell'Università di Firenze di Scienze Politiche.
Certo, ho letto, ma anche molto chiara, molto interessante. Senti, io in realtà ho parlato di Lorenzo come se appunto tutti lo conoscessero, però perché lo do un po' per scontato, diciamo che noi tra compagni conosciamo bene la storia, però se vuoi invece raccontare agli ascoltatori che magari invece ne sentono parlare per la prima volta un po' la sua storia, se vuoi raccontarci qualcosa, ecco, ci fa
certo,
piacere.
Certamente. Vabbè, Lorenzo era un giovane quando partito per la Siria del Nord-Est aveva 31 anni, e negli anni precedenti aveva fatto la vita che possono aver fatto tanti giovani: è andato via di casa presto, aveva lavorato prima come cameriere, poi aveva fatto un corso di formazione ed era diventato cuoco, chef si dice, quindi lavorava in un ristorante. E viveva tutte le contraddizioni, luci e ombre della nostra, di tanti giovani che possiamo incontrare per la strada oggigiorno. Quanti di noi, quanti degli ascoltatori possono vivere le contraddizioni della nostra Italia? L'unica differenza è che Lorenzo non amava compromessi, non amava ritardi, non amava situazioni che intanto aspettiamo e vediamo come andrà la cosa. Lui aveva il fuoco del realizzare quei valori e quelle idee che sentiva dentro di sé. Quindi ha cercato varie realtà. Quella che più l'ha affascinato nel 2017 è stata la realtà del confederalismo democratico che si stava realizzando nella Siria nel Nord-Est. I curdi sono un popolo senza Stato, con grossi problemi a vivere la propria cultura, e hanno vissuto in questi territori della Siria del Nord-Est, approfittando della primavera araba e delle contestazioni Assad, hanno vissuto per dal 2011 una specie di autonomia che gli ha consentito di realizzare un progetto sociale che ora non vi sto magari a spiegare, ma invito tutti a approfondire perché è forse l'unica possibilità in quelle terre di riportare la pace, ma anche a noi ha tanto da insegnare.
Certo.
La parità della donna, tante altre cose, uomo-donna, la parità di tutti gli uomini, insomma, l'ecologia sociale, l'economia a servizio della comunità e non viceversa, insomma, tante cose che veramente una democrazia dal basso, assembleare, insomma, Lorenzo è andato come osservatore,
Sì.
con gli internazionali. Doveva starci alcuni mesi, ma poi si è talmente appassionato e gli è piaciuta talmente questa realtà, si è innamorato di questo popolo e di questa esperienza che c'è stato un anno e mezzo, partecipando anche con le unità di autodifesa a varie battaglie a Afrin o in altre zone, eccetera. È morto combattendo contro gli ultimi resti dell'ISIS a Baghouz. 5 giorni prima della resa dell'ISIS e l'abbandono delle terre siriane. È caduto in un'imboscata, quando è morto aveva compiuto da un mese, aveva compiuto 33 anni e quindi insomma un'esperienza vissuta a fondo, no? Una luce
Certo.
che ha brillato forte, si è spenta presto ma ha lasciato sicuramente tracce.
Sì, sicuramente ha lasciato parecchie tracce, è vero, e anche nei suoi scritti questo, insomma, emerge.
Certo, lui era un anarchico, si definiva anarchico, era un partigiano, perché partigiano vuol dire un partigiano dei nostri
Certo.
giorni, credeva nell'internazionalismo e credeva nell'antifascismo. Il fascismo dell'ISIS è simile al fascismo sotto ogni zona del sole, cioè sotto ogni luce in questa terra. È fascismo a servizio di
Certo.
poteri, eccetera. E lui con questi credo, con queste idee, lui ha affrontato, ha uno sguardo sereno, nelle foto si vede che è una persona che ormai la sua vita è al servizio di una causa e non gli importa che cosa succederà di sé, però lui vive per quella causa e muore donando la sua vita a quella causa.
Certo. Alessandro, senti, ti volevo chiedere, è stata dura, è stato difficile recuperare tutti i suoi scritti? Lo avete fatto facilmente? O insomma, perché ho visto che sono tutti scritti cioè, differenti tra loro. Credo che non è che avesse un diario, ma semplicemente avete
No,
raccolto
no.
quelli che erano gli scritti che ha fatto in quel periodo, no? Alcuni addirittura
Ma
credo fossero messaggi, giusto?
sì, allora il problema è stato, allora, Lorenzo aveva dei diari, però non siamo riusciti proprio a riavergli i ricordi. Mi dispiace, ma diciamo che molti erano appunti, riflessioni su perché lì c'è una grande parte che è formativa e
Certo.
quindi c'è stata una grande formazione. Lui ha passato i primi mesi in quelle che chiamavano le accademie e quindi insieme agli antinazionali spiegavano il senso di questa utopia che si sta realizzando. Ecco, quelli non siamo riusciti a rintracciarli. Siamo stati per lungo tempo in attesa, arrivano, 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 arrivano. Poi in realtà non li abbiamo avuti perché l'idea è che in fondo sono appunti di
Certo.
cose che loro non hanno piacere, vogliono filtrare in uscita,
Sì, no, ma
giustamente da un certo
capibile,
punto
ci
di vista.
saranno sicuramente cose scritte, insomma, che
Capito. E
devono
quindi
rimanere
ci
là.
siamo. Come?
No, dico, magari ci sono delle cose scritte che è giusto che rimangano là, forse.
Sì, che è importante che rimangano là perché fanno parte della vita quotidiana di queste realtà, quindi effettivamente. Solo che molto tempo ci è andato via per aspettare queste cose. Poi abbiamo cominciato a raccogliere, ci siamo messi a lavoro col materiale che avevamo e la cosa molto bella è che questo lavoro l'hanno fatto degli amici di Lorenzo,
Infatti volevo
che
chiedere
lo
proprio questo.
conoscevano. Come?
Volevo chiedere proprio questo perché mi sembra, così sfogliandolo, mi sembra proprio un lavoro collettivo.
Sì, l'hanno fatto Enrico e Matteo, che sono due amici di Lorenzo, che hanno esperienza in questa cosa, cioè in questo lavoro che si occupa di grafica, eccetera. E quindi è il loro mestiere. E uniti altri due ragazzi, Andrea e Marco, che collaborano con la Contrabbandiera, un'altra piccola casa editrice alternativa. E ci hanno lavorato molto loro, hanno fatto un grosso lavoro di messa di cronologia, ci sono molte mappe, c'è stato un lavoro di ricerca dei vocaboli, dei termini per spiegare il significato di molte parole che Lorenzo dava per scontato e che poi sono dovuti spiegare. Insomma, quindi è stato un lavoro bello, l'hanno pensato i ragazzi sia nel formato, sia in questo rosso e nero che richiama naturalmente l'anarchia, con questa sua foto centrale. Insomma, è stato un lavoro curato, eccetera. E quindi, insomma,
Sì.
ci hanno lavorato molto, è stato un lavoro fatto col cuore oltre che con la testa.
Si vede proprio avendolo insomma tra le mani e si vede
Certo.
anche appunto la cura nel cercare di non far uscire solamente quelli che erano gli scritti di Lorenzo, ma anche di far uscire proprio un po' la causa che lui sosteneva e anche
Certo.
tutte le parti di approfondimento. Adesso tu parlavi prima di quella all'inizio, ma anche alla fine con tutte le varie sigle
Certo,
delle
sì.
varie
Sì.
eserciti, milizie che lui nomina all'interno degli scritti, ma che appunto se uno non è a conoscenza fa fatica anche proprio a capire, no, di cosa si tratta, diciamo che è
Certo.
veramente un lavoro notevole, ecco.
Certo. Poi la cosa molto bella è che la nostra idea è stata che già ce l'avevamo fatto, già in prima, dopo la morte di Lorenzo, avevamo aperto un crowdfunding per anche sostenere iniziative umanitarie lì nei territori e quindi avevamo già mandato in varie occasioni soldi per aiutare queste realtà che sono in guerra e che vivono un bisogno. Abbiamo pensato che anche il CD che era venuto fuori a dicembre è stato cioè raccogliere soldi per questa realtà, questo laboratorio pediatrico che c'è a Kobane e anche proventi del libro noi tolte le piccole spese che sono state fatte per la stampa andranno a questo ambulatorio pediatrico serve sia un orfanotrofio, sia i bambini del territorio vicino che non hanno difficoltà a accedere alla sanità, quella sanità che è così importante in
Certo.
questo momento. Quindi
E
è insomma, è fatto con amore, non solo rispetto a Lorenzo, ma rispetto a chi lo legge e rispetto al popolo curdo, ecco.
certo, si nota proprio. E volevo chiederti anche se in questo momento, appunto, cioè, perché il libro è uscito da poco, mi chiedevo se state riuscendo, non so, a farlo girare, se l'hai presentato da qualche altra parte anche online, non so perché
Allora,
immagino sia un momento un po'
È un
particolare.
po' un problema. Allora, diciamo così, allora, il libro esce come diffusione sulla casa editrice della casa editrice, la Red Star, che è una casa editrice che ha curato molti libri sull'argomento e quindi abbiamo fatto una scelta, insomma, di posizione scegliendo
Certo.
loro e quindi può essere comprato in libreria, eccetera, attraverso la rete. Poi noi abbiamo una vendita che è a questo punto più militante, nel senso che sia per spedizione, cioè quindi lo lo vendiamo sul sito della Black Candy, sia cercando per ora amici, compagni che, certo, a cui diamo pacchi, mandiamo pacchi di libri e che, sperando che la realtà consente a momenti di presentazione, eccetera.
Certo, noi anche speriamo che finisca presto, certo, questo periodo.
Un grosso lavoro faremo qui in Toscana è con la Lega Coop,
sì,
che si è proprio impegnata a acquistarcene molte copie da distribuire sia nelle biblioteche comunali, sia... stiamo concordando con le scuole medie superiori per farlo arrivare anche nelle scuole, con presentazione o con momenti di... perché noi pensiamo che sia un libro che, insomma, se non altro che smuove riflessioni, ecco. Quindi, insomma, ci sarà anche questa grossa diffusione.
Certo, ma anche magari far conoscere quello che sta succedendo in quel territorio, e non è scontato soprattutto ai ragazzi giovani, ecco, non è scontato che lo sappiano, perché tutto quello che viene, che arriva attraverso i media è assolutamente filtrato, quindi...
Sì, ma non arriva pochissimo, niente. Noi non sappiamo quasi nulla, ma in realtà ci dicevano, a parte il tema delle condizioni di vita, la carenza d'acqua, perché Erdogan sta bloccando le dighe, quindi sta chiudendo l'afflusso delle acque, il discorso del Covid che anche lì imperversa, e ci sono pochissime risorse per farci fronte. E poi c'è tutto un problema di insomma, espropriazione dei curdi dalle terre occupate, c'è una deportazione, insomma, c'è una sostituzione etnica da parte di contadini turchi che sono mandati lì a sostituire le popolazioni curde, in modo che i curdi si allontanino, smettano di fare attività politica, vita politica. Quindi, cioè, insomma, la situazione è molto drammatica, ecco.
Certo.
Se, per questo popolo, sì. Non, loro sono sempre molto... Loro dicono, noi andiamo avanti e... Facciamo quel che è giusto, ma è una situazione, insomma, problematica, ecco. Nell'indifferenza e nel silenzio di tutti, insomma, vabbè.
Va bene, Alessandro, se non hai altro da aggiungere, dimmi tu, se vuoi aggiungere qualcosa, se no noi ti
Niente,
ringrazio.
volevo dire che quest'estate cercheremo di presentarle in varie iniziative. Presentare questo. Ci sono sia nel libro, ci sono anche nel CD, poi ci ha collaborato molto Zero Calcare,
Sì.
che quindi ringraziamo sempre, e noi speriamo veramente che le persone che hanno un po' di interesse a questi temi abbiano voglia di leggerlo, di dargli un'occhiata e di, insomma, farsi interrogare a questo giovane che in nome di questi valori sentiva proprio dentro il suo cuore e ha donato la sua vita,
Certo.
diventando, insomma,
Noi
facendo.
intanto consigliamo di leggerlo perché è veramente un bellissimo libro e ti ringraziamo tantissimo Alessandro, speriamo tanto di averti di persona come è stato appunto l'ultima volta quando sei venuto al Sole Baleno, speriamo di
Spero.
riaverti qua in zona magari d'estate o insomma in un momento dove questo virus ci lasci in pace.
Bene, volentieri, guarda, volentieri. Vi ringrazio anche voi per quel che fate. Ci sono molte forme di resistenza e penso che, insomma, l'importante è resistere.
Va bene,
Va
grazie
bene,
mille.
grazie.
Un abbraccio grosso.
Un abbraccio anche a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
Radio Iperico.
E E così in chiusura di questo intervento vi voglio leggere una piccola parte presa dal glossario che c'è alla fine del libro Orso, perché mi ha proprio colpito. È una parola, è la parola Eval, e viene definita così: termine che unisce significati di compagno, amico e fratello. È l'appellativo usato dai combattenti e dalle combattenti al femminile Evala, ma viene utilizzato anche da civili e attivisti. Ecco, mi ha colpito perché secondo me è una parola molto importante che dovremmo iniziare a utilizzare anche noi. E so che ci sono anche arrivati vari messaggi. Sì, vai tu.
Sì, li leggiamo in maniera testuale perché appunto è anche una forma di condivisione stare in radio e ricevere messaggi, ci fa molto piacere. E qualcuno scrive: brividi come al solito le parole del papà di Orso con cuori, anche per noi è stato parecchio toccante. Un'altra persona scrive: la pacatezza nel parlare del papà di Orso commuove, grazie per questo intervento, grazie Radio Iperico. E siamo noi, che dire, a ringraziare voi per questa partecipazione. Ridiamo ancora il numero 351-0934-193, ripeto 351-0934-193, per chi non potesse sentire la puntata è sabato mattina perché ci rendiamo conto che è un orario che può non essere comodo per tutti e tutte. Ci sono i podcast, Spazio Libertario Solebaleno, noblogs.org è il blog, sito, diciamo, del Solebaleno, e c'è la sezione Radio Iperico, sono tutti ordinati in fila. Ribadisco sempre che chi ha connessioni più lente a volte ha riscontrato problemi, lo sappiamo e lo risolveremo, abbiamo già capito come fare, ma c'è un po' di tempistica tecnica davanti, per poter passare tutto su una piattaforma d'appoggio e rendere tutto più fruibile. Ma basta con tutte queste notizie tecniche, andiamo avanti con un po' di musica, in questo caso proprio curda.
Meydan kardeşi, rane, linçe, peran, revu, irane. Hazır var. washukani te hole
janana da hole washukani te hole
hela 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 ji ashrafi rahela
hela 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 ji gir astale rahela
hela 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 ji gir ziru rahela
hela 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 ji ruja hole hela 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 ji ruja
È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farci coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Radio Iperico!
Bene, 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 11.35, la mattina se ne va via con un filo di gas e noi proseguiamo. Che ne dite? Pagine ribelli? Pagine ribelli.
Voglio proporvi oggi è Il mutuo appoggio, un fattore dell'evoluzione di Petr Kropotkin, uscito per la prima volta nel 1902 e recentemente ristampato da Eleutera. Kropotkin è stato un anarchico russo che scrisse libri su un'enorme varietà di argomenti: evoluzione, geografia, anarchismo, zoologia, sistema penale. In questo testo egli espone molto chiaramente quella che era una sua forte convinzione: il fatto che la vita non si riduce affatto ad una spietata competizione in cui vince il più forte, ma al contrario sono la cooperazione e l'aiuto reciproco la forza motrice che consente lo sviluppo e la sopravvivenza delle varie specie. Questa legge, da lui chiamata mutuo appoggio, costituisce quindi la spinta evolutiva dietro ogni forma di vita sociale, dai microrganismi agli animali, essere umano compreso. Quest'idea si affaccia alla sua mente in Siberia, dove intraprende una serie di viaggi di ricerca nei quali raccoglie una grossa mole di informazioni sul mondo animale e non solo. Lì vede il mutuo appoggio all'opera in ogni cosa. Era la sprezza stessa di quella terra che stava guidando il processo evolutivo, spingendo gli animali a cooperare per combattere le difficili condizioni di quelle terre. Parallelamente scopre che, date le difficili condizioni di vita, il mutuo appoggio esiste e prospera perfino nelle città e negli insediamenti umani, e che le sue manifestazioni sono correlate con la presenza o assenza di ingerenze da parte dello Stato. Scrive nel libro: gli animali che hanno acquisito abitudini di mutuo appoggio hanno maggiori probabilità di sopravvivere. Se prendiamo in considerazione le innumerevoli prove che possono essere citate per sostenere questa tesi, possiamo dire con certezza che il mutuo appoggio è una legge della vita animale tanto quanto lo è la lotta reciproca, ma che, come fattore di evoluzione, ha probabilmente un'importanza molto maggiore, in quanto favorisce lo sviluppo delle abitudini e dei caratteri che assicurano la conservazione e la crescita della specie, insieme al maggior benessere e felicità per ogni individuo con il minimo spreco di energia. Il libro, scritto apposta per restituire visibilità alle forme anonime di mutuo appoggio tra gli esseri viventi, parte dall'assunto che, leggendo attentamente l'opera di Darwin, la lotta per l'esistenza vada letta in senso lato e metaforico. Essa implica la reciproca dipendenza degli esseri viventi, e questa può sì comportare lo scontro, ma molto più spesso l'incontro. Il mutuo appoggio, l'aiuto reciproco, la cooperazione non sono meno importanti dal punto di vista dell'evoluzione, della competizione tra individui. Evento questo solo occasionale e quindi sopravvalutato. Nel libro Kropotkin parte dallo studio degli animali più semplici, giungendo poi ai mammiferi e ai primati, estendendo queste osservazioni all'uomo e alle comunità umane, e riportando queste osservazioni nel sociale, riconoscendo nelle classi oppresse del suo tempo i tratti di un mutualismo che attraversa i secoli fino alla pratica dello sciopero e della solidarietà operaia. Per chi volesse leggerlo, questo libro si può prendere in prestito allo spazio libertario Sole e Baleno di Cesena.